Come si è detto nell'ultima puntata, dobbiamo ad ILTEI una fondamentale distinzione tra due attività cognitive, in un certo senso due attività scientifiche, che consistono nello spiegare i fenomeni naturali, riconducendoli alle loro cause e alle regolarità fenomeniche che descrivono il comportamento di queste cause, oppure comprendere le azioni umane, riconducendole alle loro ragioni, ai loro motivi, al loro significato. Diltei si occupava soprattutto della storia, della filosofia della storia. Riteneva dunque che le azioni umane fossero comprensibili secondo procedure diverse da quelle utilizzate nelle scienze naturali. Un conto è spiegare il comportamento di Venere, le fasi di Venere, un conto è comprendere la campagna di Russia decisa da Napoleone, entrando per così dire nella mente di Napoleone, cercando di identificare i suoi fini e le sue ragioni. Questa distinzione di Diltei tra spiegare e comprendere, due termini che nel linguaggio comune vengono spesso usati in modo interscambiabile, ha suscitato un bel paio di discussioni sulla eventuale possibile differenza metodologica tra le scienze naturali e quelle che Diltei chiamava le scienze dello spirito, vale a dire le scienze dell'uomo. Le scienze dell'uomo sono metodologicamente del tutto diverse dalle scienze naturali, poiché solo le scienze dell'uomo invocano ragioni, significati. Oppure alla fine c'è una identità metodologica tra questi due ambiti del sapere. Facciamo un esempio che ho già fatto in un'altra circostanza. Sempronio studia come un matto. Sempronio questa volta non è iscritto a psicologia, non deve superare l'esame del professor Festa, ma è iscritto a matematica. Lo hanno già bocciato due volte all'esame di analisi 1, questa volta vuole veramente darlo. Se noi dobbiamo spiegare, ma il termine giusto lo sappiamo, sarebbe comprendere, le ragioni per cui Sempronio sta in casa tutto il giorno, anche alla fine della pandemia, non lo si schioda da lì, beve molto caffè e passa un'enorme quantità di ore a studiare matematica, beh, le capisce chiunque. I suoi genitori, i suoi amici, la sua fidanzata, Sempronio, sta tutto il giorno in casa a studiare matematica perché vuole superare l'esame di analisi 1. Perché vuole superare questa volontà di Sempronio costituisce, per così dire, la ragione del suo stare in casa. Sono gli stati mentali di Sempronio, in un certo senso, che ci permettono di comprendere il suo comportamento, vale a dire i suoi desideri, i desideri di Sempronio, quelli di essere promosso. Chiamiamoli come vogliamo, desideri, fini, obiettivi, preferenze. Sempronio preferisce essere promosso. E i desideri di Sempronio sono, per così dire, stati mentali di Sempronio che riguardano la sua sfera emotiva, quello che vuole Sempronio nella vita. E poi ci sono le opinioni, le credenze di Sempronio, vale a dire la sua credenza che solo se studierà molto ha qualche possibilità di essere promosso, neanche sarà sicuro di questo, però ha questa fiducia. Ecco che allora le ragioni di Sempronio per stare in casa è un termine, questa espressione, le ragioni di Sempronio, che indica la combinazione dei desideri di Sempronio e delle sue opinioni su come questi desideri devono essere soddisfatti. Ma quando facciamo questo, quando spieghiamo così le azioni di Sempronio, abbiamo dato una spiegazione in termini di ragioni, ma che ci ha però permesso di comprendere perché Sempronio si comporta in questo modo. In un certo senso le ragioni e i fini di Sempronio, anche se riguardano lo stato futuro che Sempronio vuole ottenere, cioè la sua promozione, promozione, operano nel presente, mentre lui lì in casa, assieme alla sua opinione che è utile studiare, e questi stati mentali a noi invisibili, però li possiamo indurre probabilmente dal comportamento di Sempronio, questi stati mentali, queste ragioni, sono in un certo senso le cause del comportamento di Sempronio. Se noi pensiamo che le ragioni siano in un certo senso anche cause quando sono in ballo i comportamenti umani, beh, allora noi pensiamo che le differenze di metodo tra le scienze dell'uomo, come la psicoanalisi o la storia o la sociologia, e le scienze della natura ci siano, riguardano però dei dettagli, perché l'elemento cruciale della comprensione e della spiegazione è pur sempre la ricerca delle cause. Ora, lasciando stare un momento Dilthey, pensiamo che le ragioni, i fini del comportamento umano riguardano anche l'interpretazione del linguaggio, di quello che uno scrive o di quello che uno dice. Quando uno dice qualcosa, per esempio io in una stanza molto affollata, sono molto lontano dalla finestra, però ci sono degli studenti o degli amici vicino alla finestra e comincio a dire: è caldo, eh? È molto caldo, che caldo che fa. Ma non è che tutti capiscono il significato di quello che dico, non c'è bisogno di un ermeneuta, di un teorico dell'interpretazione. Sto dando informazioni, almeno a prima vista, sulla temperatura della stanza, sto dicendo che c'è molto caldo. Ma è questo il fine vero del mio discorso? Non c'è solo quello che significa nel linguaggio italiano ordinario, tutti capiamo cosa vuol dire che c'è molto caldo nella stanza, ma il fine che sta sotto alla mia espressione, al mio proferimento di questo enunciato, è molto probabilmente il mio desiderio che qualcuno apra quella benedetta finestra, in modo che entri un soffio, un refolo d'aria. Ecco allora che quando noi interpretiamo il linguaggio di qualcuno, di quello che scrive, quello che dice verbalmente, non dobbiamo limitarci a interpretare cosa vuol dire. Anche se questo è importante, è un'operazione preliminare, ma dobbiamo anche chiederci, e qui entriamo in quella che viene chiamata dai filosofi del linguaggio la pragmatica del linguaggio, dobbiamo chiederci qual è l'intenzione del parlante. Cosa vuole dirci? Ora, questo fa venire in mente qualcosa anche sulla una delle prime versioni dell'ermeneutica quando si trattava di cogliere il vero senso del testo biblico. Lì la domanda era: cosa significa questo testo? Cosa dice? Cosa racconta? Interpretazione letterale. Poi ci chiedevamo: ma cosa vuol dirci l'autore umano che lo ha scritto, l'autore sacro, come si dice? E poi l'ultima domanda è: ma qual è il senso profondo che emerge dal testo? Vale a dire, cosa ha voluto dirci il buon Dio? E qui facevamo un balzo che effettivamente solo i credenti possono fare. Ci chiediamo se anche nella psicoanalisi esista qualcosa del genere in cui, invece di tirare in ballo il buon Dio, tiriamo in ballo qualcos'altro che è ugualmente invisibile. Il paziente sul lettino dell'analista racconta un sogno, dice delle frasi, racconta un'esperienza della vita quotidiana, un lapsus, un contrasto con il coniuge, e noi capiamo quello che dice, ha un significato letterale, parla in lingua italiana. Poi ci chiediamo cosa ha voluto dire quel paziente, perché tra le tante cose che poteva raccontarmi sulla sua settimana, da quando non ci vediamo, dall'ultima seduta, perché mi racconta proprio questo? E naturalmente in questo caso mi chiedo quali siano i fini, le ragioni del paziente per dirmi queste cose. Ma se io faccio un passo più in là, Non arrivo dal paziente a Dio, perché il paziente non è un autore sacro, ma arrivo, se faccio questo passo, arrivo dal paziente al suo inconscio e penso, mi chiedo se i sintomi del paziente, non solo quello che mi ha detto verbalmente, ma addirittura i suoi tic, la sua idrofobia, quella tosse insistente, molesta, che sopporto solo perché mi paga molto, io sono il suo analista, ma quei sintomi non sono forse un linguaggio il cui discorso deve essere compreso? Una cosa orribile a pensarsi. Che il sintomo del paziente è un linguaggio usato da qualcuno per fare dei discorsi. L'insieme dei sintomi costituisce un discorso che deve essere compreso. E chi lo fa questo discorso? Lo fa l'inconscio o qualcuna delle, diciamo, dei termini che vengono usati dalle varie scuole psicoanalitiche per definire questa zona sepolta dell'anima che ci parla e di cui il paziente non è consapevole. Questo che io ho detto, questa frase sul linguaggio e discorso, la trovate nella voce di Wikipedia sul libro The Foundation of Psychoanalysis di Grunbaum, perché l'autore di questa voce parla del rapporto di Grunbaum con Ricoeur e anche con quel Lacan che Grunbaum non ha mai capito, però ha dovuto interessarsi un po', se non altro perché Ricoeur impara adotta il punto di vista che possiamo qui definire davvero ermeneutico dello psicanalista francese Jacques Lacan, come direbbe Recalcati. Consiglio naturalmente anche qua su YouTube, giusto quando siete stanchi di studiare, magari andate a vedere Crozza, Recalcati e mettete la parola psicobanalisi, dove Crozza dà un'interpretazione irriverente, diciamo così, di Recalcati, che è il massimo cantore vivente dell'opera di Lacan, è anche il suo divulgatore, alcuni dicono il suo banalizzatore, ma noi non vogliamo entrare in questo terreno. Ma Grunbaum incolpa Ricoeur di abbracciare il motto ermeneutico di Jacques Lacan, cioè la concezione che un sintomo rassomiglia, e qua cito tra virgolette, a un linguaggio il cui discorso deve essere interpretato. Non so se sia così, ma il punto che sottolineerà con grande forza Grunbaum è che, a suo avviso, questo punto di vista ermeneutico non era il punto di vista che Freud adottava o che avrebbe voluto adottare, e che dunque questo modo di interpretare la psicoanalisi non è un'interpretazione autentica della psicoanalisi, è un'altra cosa che può essere giusta o sbagliata, ma non fa quell'operazione che Habermas e Ricoeur pensano di fare, cioè di liberare Freud dalle sue cattive autointerpretazioni. Freud avrà avuto dei torti, e li ha secondo Grunbaum, ma non quello di avere interpretato male la natura dell'edificio intellettuale da lui costruito, cioè della psicoanalisi. Non è vero, secondo Grunbaum, che Freud sia caduto in quell'orribile autoinganno scientistico, un'espressione che piace a tutti gli studenti che la mettono sempre nelle risposte delle domande, nei compiti scritti, e che però, nonostante l'efficacia di questa espressione, la tesi di Habermas per cui Freud si è autoingannato sulla natura della psicanalisi è una tesi sbagliata. Freud aveva prodotto un edificio intellettuale, una teoria psicanalitica, una pratica che forse sono sbagliate come teorie, che forse sono sbagliate come pratica, ma che Freud interpretava nella maniera corretta. su questo naturalmente torneremo dalla prossima puntata, tra qualche minuto, ripercorrendo con commenti, quasi brano a brano, il testo di Grunbaum.